Perché in Italia la mortalità apparente da coronavirus è più elevata? Nel nostro paese il rapporto tra contagiati e deceduti per il coronavirus sembra maggiore rispetto al resto del mondo. Da che cosa dipende? Mentre scriviamo, in Italia si registrano 21.157 casi di Covid-19 totali dall'inizio dell'epidemia e 1.441 decessi, ma sono dati in continuo aggiornamento. In questo momento la mortalità apparente del nuovo coronavirus, o letalità apparente, come direbbero gli esperti, per intenderci, il numero di pazienti deceduti in rapporto al totale dei contagiati è del 6,8%, ben oltre il 3,4% globale dichiarato dall'OMS. Da che cosa dipende tutto questo? Dai casi che ci perdiamo. Il dato è sicuramente sovrastimato perché i casi identificati sono inferiori a quelli reali. Questo dipende sia dalle caratteristiche del Covid-19, che in buona parte dei casi si presenta con una sintomatologia non grave, sia dal fatto che, escludendo i primi giorni in cui in Italia si eseguivano controlli a tappeto su tutta la rete di contatti dei pazienti positivi, ora si effettuano tamponi solo sui sintomatici. In questo modo si restringe il denominatore alle sole persone con sintomi palesi o che si trovano in ospedale, e la mortalità apparente è più alta. Come specificato nei giorni scorsi dall'Istituto Superiore di Sanità, stratificando per età i tassi di mortalità in Italia, si vede che nel nostro paese, in tutte le fasce di età, si muore di coronavirus meno di quanto si morisse in Cina nelle fasi cruciali dell'epidemia. Per esempio, in Italia al 4 marzo la mortalità, o in termini più corretti, la letalità, ossia il numero di decessi sui casi confermati tra gli over 80, era del 10,9%, il 24 febbraio in Cina era del 14,8%, ultimo dato disponibile della Commissione Congiunta Cina-OMS. Perché il tasso di mortalità da Covid-19 non è preciso? Da fattori demografici. Come sentiamo spesso ricordare in questi giorni, l'Italia ha la popolazione più anziana d'Europa, gli over 65 rappresentano il 22,8% della popolazione totale, 13,8 milioni di persone, dati Istat 2019. Secondo l'Istituto Superiore di Sanità, l'età media dei deceduti a causa del nuovo coronavirus è 81 anni. In due terzi dei casi i pazienti avevano patologie preesistenti, eventualità più frequente in una popolazione costituita in buona parte da anziani. Dalla pressione sul sistema sanitario. Il dato sulla mortalità apparente dei pazienti con Covid-19 è andato peggiorando con l'avanzare dell'epidemia. Ciò è dovuto, come i medici continuano a ripetere, a un numero senza precedenti di persone che contemporaneamente hanno bisogno di cure nelle terapie intensive, reparti già sfruttati al massimo della loro capacità. In condizioni così critiche si dà la precedenza a pazienti che hanno maggiori possibilità di salvarsi, e questo fa sì che la qualità delle cure, nonostante gli sforzi inimmaginabili compiuti dal personale sanitario, subisca una flessione. È il massimo che si può fare in una situazione di emergenza estrema. Ecco perché io resto a casa è un atto di responsabilità morale, esponendo se stessi e gli altri a un rischio di contagio si contribuisce al sovraffollamento dei reparti di terapia intensiva, incidendo inevitabilmente anche sul numero di pazienti salvati. Dal conteggio dei pazienti deceduti. Il numero di vittime da Covid-19 dipende infine dallo zelo con cui si contano i pazienti morti effettivamente per il nuovo coronavirus e dalla possibilità di compiere questo tipo di analisi in situazioni in cui i decessi aumentano di ora in ora. Solo alla fine di questo incubo potremo ragionare su dati reali. 15 marzo 2020 Elisabetta Intini. Saturimetro e coronavirus, perché può essere utile? Perché il saturimetro, strumento che misura la quantità di ossigeno nel sangue, sta andando a ruba, perché può aiutare a capire se i polmoni stanno lavorando bene e se la febbre che abbiamo potrebbe, e sottolineiamo potrebbe, essere un sintomo di Covid-19. A Milano i saturimetri, anche noti come pulsossimetri o ossimetri, sono andati a ruba. Provate a chiamare una farmacia cittadina per chiedere se ce li hanno e la risposta sarà quasi sempre la stessa, no. Il saturimetro è uno strumento che permette di misurare la quantità di emoglobina legata a un gas nel sangue, in altre parole permette di stimare la quantità di ossigeno presente nel sangue, consiste in una pinzetta che si applica a un dito collegata a una scatoletta, per niente invasivo, può essere impiegato con facilità anche in ambito casalingo e non solo in ambito medico ed ospedaliero. A chi potrebbe servire? È diventato lo strumento sanitario più ambito del momento insieme a mascherine e disinfettanti per le mani perché nell'attuale situazione di emergenza può essere molto utile a chi viene colpito dal coronavirus e non è così grave da essere ricoverato o a chi ha la febbre e teme di essere stato contagiato dal virus di Covid-19 e ovviamente non ha fatto alcun tampone. Come è noto, Covid-19 attacca le vie aeree profonde ed è quello che può provocare le pericolose polmoniti atipiche. I medici chiedono a chi è in isolamento a casa di monitorare l'eventuale difficoltà respiratoria che potrebbe essere preludio di un aggravamento e del successivo ricovero. Nuovo coronavirus, quanto è contagioso? Mostra se i polmoni funzionano bene. Il saturimetro è un ulteriore mezzo che può aiutare a monitorare lo stato di salute. Con il saturimetro, infatti, si misura la saturazione di ossigeno dell'emoglobina presente nel sangue, definita con la sigla SPO2. In altre parole, si verifica come sta andando l'ossigenazione del sangue. Valori superiori a 95% indicano che i polmoni stanno lavorando bene. Se invece sono inferiori al 95% significa che c'è una ridotta presenza di ossigeno nel sangue. I medici definiscono questa condizione ipossemia. Ciò significa che gli scambi gassosi tra sangue e atmosfera, che hanno luogo a livello degli alveoli polmonari, non stanno avvenendo in modo normale e adeguato. In queste situazioni il paziente incontra difficoltà a respirare, potrebbe essere in corso una polmonite e potrebbe essere necessario un ricovero in ospedale. Ecco perché se chiedete un saturimetro in farmacia a Milano la risposta è spesso la stessa, esaurito, 14 marzo 2020. Controlli della temperatura in aeroporto, perché spesso sono inutili. Da quando è esplosa l'epidemia di coronavirus si effettuano controlli della temperatura in aeroporto su passeggeri provenienti da zone rosse, ma questi controlli servono davvero? Chi ha viaggiato negli ultimi mesi dopo lo scoppio dell'epidemia di Covid-19, ora pandemia, qui il numero sempre aggiornato dei casi di coronavirus in Italia, si sarà dovuto sottoporre in alcuni aeroporti al controllo della temperatura corporea, effettuato con un termometro a infrarossi. Questi controlli servono realmente? Anche se si disconosce il numero esatto dei casi rilevati negli aeroporti di tutto il mondo, quello che è certo è che non hanno aiutato a fermare l'epidemia negli Stati Uniti, ad esempio su 46.000 passeggeri monitorati tra il 2 e il 23 febbraio solo uno è risultato positivo alla Covid-19. Talvolta, anzi, hanno contribuito a diffonderla, come nel caso di 8 cinesi rientrati a fine febbraio a Shanghai da Bergamo che, dopo aver passato i controlli della temperatura nell'aeroporto cinese, si sono ammalati di Covid-19 mentre tornavano nella provincia di Zhejiang, fino a quel momento non colpita dal virus SARS-CoV-2. Coronavirus, che cosa vuol dire appiattire la curva? Sbagliando si impara, o forse no? Neanche dal passato arrivano dati confortanti, secondo quanto riporta uno studio del 2019 pubblicato sull'International Journal of Environmental Research and Public Health, tra agosto 2014 e gennaio 2016, ad esempio, non venne rilevato nessun caso di Ebola tra i 300.000 passeggeri provenienti da Guinea, Liberia e Sierra Leone. 4 individui però erano infetti e riuscirono a passare i controlli in uscita poiché ancora asintomatici. Con la pandemia influenzale H1N1 del 2009 per Cina e Giappone non andò meglio, i casi individuati in aeroporto furono molto meno di quelli reali e il contagio si diffuse in entrambi i paesi. Coronavirus, come fa a infettare così facilmente l'uomo? Perché non funziona? L'inaffidabilità degli screening è dovuta a diversi fattori, innanzitutto i termometri misurano la temperatura della pelle, che può essere più alta o più bassa di quella interna. Un altro aspetto riguarda la buona fede dei passeggeri, molti potrebbero assumere farmaci per abbassare la temperatura corporea, o mentire sui sintomi o su dove sono stati. Esiste un ultimo fattore che incide sull'esattezza dei risultati, se il contagio è avvenuto da poco la malattia potrebbe trovarsi ancora nel periodo di incubazione e l'individuo potrebbe non presentare alcun sintomo. Questo aspetto è particolarmente rilevante nel caso della Covid-19, che ha un periodo di incubazione che va dai 2 ai 14 giorni. Il mondo ha un piano contro la pandemia da coronavirus, ma non lo sta usando. L'agenzia ONU non può obbligare i paesi a seguire le regole per contenere il coronavirus, in molti non stanno rendendo conto dei casi di contagio. Siamo molto preoccupati sia per i livelli allarmanti di diffusione e gravità, sia per i livelli allarmanti di inattività, quando l'11 marzo scorso l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'infezione da nuovo coronavirus una pandemia, ha anche sottolineato la sua contrarietà per la scarsa collaborazione di alcuni paesi, che non prendono misure adeguate per contrastare la Covid-19. Come ha ricordato Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'OMS, la pandemia da coronavirus è controllabile, ma i governi che decidono di rinunciare alle fondamentali misure di salute pubblica, come l'individuazione dei casi o le misure di distanziamento sociale, potrebbero ritrovarsi nei prossimi giorni a gestire un problema ben più grande, come il sovraccarico di sistemi sanitari non sempre efficienti e organizzati, come finora si è dimostrato quello italiano. In un momento storico in cui l'infezione da coronavirus è diffusa ormai in oltre 110 paesi e ha ucciso più di 4.300 persone, sembra mancare una gestione unitaria e coordinata della situazione. Nonostante gli appelli alla solidarietà, fioccano i nazionalismi e i si salvi chi può. Eppure un piano per le situazioni come questa esiste già. 15 anni fa, in risposta ad alcuni problemi nella gestione della SARS, ci fu una revisione del Regolamento Sanitario Internazionale, uno strumento giuridico che dovrebbe garantire la massima sicurezza contro la diffusione internazionale delle malattie, con la minima interferenza possibile sul commercio e sui movimenti internazionali, attraverso il rafforzamento della sorveglianza delle malattie infettive mirante ad identificare, ridurre o eliminare le loro fonti di infezione o fonti di contaminazione, il miglioramento dell'igiene aeroportuale e la prevenzione della disseminazione di vettori. L'idea è che in caso di pandemia tutti i paesi delle Nazioni Unite debbano aggiornare costantemente l'OMS sulla situazione epidemica al loro interno, nonché condividere ogni informazione scientifica utile a contrastare l'infezione. Dal canto suo, l'OMS dovrebbe occuparsi di coordinare gli sforzi di contenimento, notificare le emergenze e diffondere raccomandazioni di cura e prevenzione. La revisione è stata firmata da 196 paesi, inclusi gli Stati Uniti, ma nel pieno della crisi le cose non stanno andando nella direzione stabilita. Il nostro speciale sul nuovo coronavirus. Chiusure e silenzio. Decine di paesi non stanno eseguendo test né riportando all'organizzazione i numeri interni dei contagi. Tedros Adhanom Ghebreyesus lo ha ricordato più volte, senza però fare nomi, dicendo che il rifiuto di condividere i dati sanitari è una delle sfide più grandi che l'OMS si trovi ad affrontare. Intanto, oltre 70 paesi hanno istituito restrizioni internazionali sui viaggi, senza notificarlo all'OMS, contraria al provvedimento. Restringere il traffico aereo è controproducente, ostacola la circolazione di rifornimenti e personale sanitario e non ha un reale impatto sul contenimento dell'epidemia, come abbiamo visto in Italia. Solo 45 tra i paesi che hanno adottato restrizioni unilaterali sul trasporto internazionale aggiornano in modo preciso l'OMS sui numeri del contagio nel proprio territorio. Alcuni hanno imposto limiti all'esportazione di materiale protettivo per proteggere prima il personale sanitario del proprio paese. Scappatoia legale. Come ricorda il New York Times, tutto ciò è possibile perché, anche se gli accordi sul piano in caso di pandemia sono legalmente vincolanti, gli stati aderenti hanno il diritto di adottare misure sanitarie che ritengono possano avere migliori risultati di quelli dell'OMS, a patto che i provvedimenti abbiano basi scientifiche solide e che vengano notificati all'OMS entro 48 ore. Anche così, l'organizzazione ha spesso appreso le misure adottate in ritardo e attraverso i media. A pesare sulle mani legate dell'OMS è anche la necessità di fondi. Per l'emergenza coronavirus servono 675 milioni di dollari e finora sono stati raccolti impegni per donazioni che coprono meno della metà della cifra. Difficile tuonare contro potenziali paesi finanziatori. 13 marzo 2020, Elisabetta Intini. Che cos'è un virus? È un essere vivente o no? I virus sono microscopici aggregati di materiale biologico, ma non sono capaci di trasformare il cibo attraverso il metabolismo o riprodursi da soli. I virus sono i più piccoli tra i soggetti della biologia, anche se gli studiosi non sono certi che possano essere inclusi tra i veri viventi. Per la loro struttura estremamente semplice e le dimensioni minuscole sono stati scoperti solo alla fine del XIX secolo. Le loro dimensioni vanno dai 28 ai 200 nanometri miliardesimi di metro, di conseguenza sono visibili solo al microscopio elettronico. Essere o non essere vivente? L'aspetto essenziale della loro biologia è che mancano di alcune proprietà di altri regni della vita, non hanno una vita autonoma né sono capaci di trasformare il cibo attraverso il metabolismo o riprodursi da soli. Hanno cioè bisogno di altre cellule, dai batteri agli archea e agli eucarioti, nelle quali entrano con metodi diversi, sono per questo definiti parassiti obbligati. Nuovo coronavirus, si è contagiosi anche dopo la guarigione. Semplici parassiti. A differenza degli esseri viventi, i virus non sono fatti di cellule vere e proprie e quindi non hanno il citoplasma e gli organelli cellulari tipici degli eucarioti, piante, animali e funghi. In particolare mancano loro i ribosomi, le piccole componenti cellulari che producono le proteine. La loro struttura di base è molto semplice, sono costituiti da un involucro di proteine, il capside, che racchiude il materiale genetico, cioè acidi nucleici come DNA oppure RNA. Alcuni hanno anche un mantello, o pericapside, che li avvolge, e sono chiamati virus rivestiti. Questi virus contengono nel rivestimento proteine o altre sostanze che li aiutano ad aggrapparsi alle cellule che poi infettano. Altri virus, i batteriofagi, parassiti dei batteri, hanno una struttura molto più complessa, con una testa, che contiene il materiale genetico, e una coda, che si aggancia agli ospiti e inietta il materiale genetico. Come si diffondono? Per riprodursi e quindi diffondersi, i virus utilizzano vari metodi per penetrarle e usano il corpo di queste ultime, in particolare il materiale genetico e i ribosomi, per ricostruire proteine e materiale genetico. Nella cellula colpita i pezzetti di virus si ricombinano ed escono alla fine a volte uccidendola e continuando ad aggredire altre cellule del corpo. In questo modo l'infezione si allarga fino a far ammalare l'intero organismo.